step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Giulio Pedani, buonasera.
Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
E bentornato veramente qui nel nostro piccolo posto delle parole, dopo che 2 anni fa ci siamo trovati qui per raccontare il romanzo L'Iguana era a pezzi, pubblicato da FQ e ancora per la casa editrice fiorentina FQ. Siamo qui a raccontare un altro libro che già dalla copertina ci dice molto. Grande fiume senza cuore, un viaggio d'acqua, d'ombra e di memoria. Giulio Pedani, scrittore, ciclista, camminatore, guida turistica, ambientale, quante cose insieme. Oggi, per esempio, oggi Giulio Pedani, sei stato più scrittore, più ciclista, più camminatore o che cosa?
In questa precisa giornata singola, direi scrittore e camminatore. La bicicletta in questo periodo è per me qualcosa di inaffrontabile. Detesto il freddo e il vento, per non parlare della pioggia, e quindi in questo periodo è pausa dalle due ruote. Però naturalmente moltissime camminate. E poi il fatto di aver dimenticato il computer mi ha anche costretto a riprendere l'antica e mai troppo rimpianta abitudine della scrittura a mano. Quindi oggi molta scrittura a mano e molto cammino in giro per la città.
È bello la scrittura a mano, per cui il tracciare il segno su che cosa? Su un quaderno, su un bloc note, su fogli sparsi, su che cosa?
Su un quaderno, cosa alla quale non ero più abituato, quindi è stata una necessità, ma è stato anche carino riscoprirla, perché quella del diario, comunque, a parte il fatto che è una delle forme letterarie anche che hanno dato di più alla letteratura, non so se siete d'accordo, ma a partire, ora mi viene in mente John Cheever, che rileggevo da poco,
però
la stessa Sylvia Plath, la stessa Etty Hillesum, insomma gli esempi sono tantissimi, la stessa scrittura un po' diaristica di Karl Ove Knausgård, lo scrittore norvegese, insomma vabbè. Mi sono forse allargato troppo, ma diciamo che scrivendo ogni giorno un piccolo diario ci si può in qualche modo avvicinare a, se non altro, la consuetudine che hanno questi scrittori. È qualcosa che mi piace.
Tra tutti questi diari, io sono molto legato ai diari di Etty Hillesum, lo ricordo, pubblicati da Adelphi, e l'abbiamo anche raccontato qui nel nostro posto delle parole, un diario straordinario nella sua verità, nella sua realtà di guerra, deportazione, non solo. Ma adesso andiamo a respirare l'aria che c'è in questo romanzo, che si sviluppa per circa 280 pagine. Giulio Pedani, partiamo dall'immagine di copertina, perché ci dice molto questa immagine e che cosa?
È l'immagine di un barchino in mezzo al fiume, e il barchino è quello di uno dei personaggi principali, anche se non accompagnerà il lettore per tutta la durata del romanzo, ma è un po' la pietra angolare, diciamo, la, la figura basilare che dà un po' origine a tutta la storia, e anche quella che alla storia, diciamo così, con questa espressione abusata, con la S maiuscola, un po' ci riporta, perché il personaggio è il regio ed è, diciamo, un po', almeno nelle mie intenzioni, il genius loci del romanzo, cioè il personaggio che incarna dentro di sé la storia del fiume, l'evoluzione più recente, ma anche qualche sentore delle usanze antiche, qualche forma di saggezza magari perduta, però anche poi il rapporto con le generazioni nuove, e in particolar modo con i ragazzini che poi saranno i protagonisti veri del libro, cioè Altea e Miro. Lei è sua nipote effettivamente, Miro invece è un ragazzino che lui prende in simpatia e che porterà con sé a fare alcune esperienze, per esempio quella del mondo del calcio, visto allo stadio, e che quindi lui in qualche modo prende per mano e porta a scoprire il mondo. Quindi Barchino è fondamentale, come del resto nella copertina si vede anche tutto il resto, cioè questo viaggio d'acqua, questi colori che tendono all'azzurro, questa bruma, questa specie di nebbiolina che sul grande fiume è spesso presente.
Eh sì, qui entriamo veramente dentro l'immagine, entriamo dentro la storia di questo romanzo, che potremmo dire anche il nome del fiume, ma che cosa importa? Potremmo dirlo, ma potrebbe essere
dire,
forse
certo,
qualsiasi fiume, perché
bene.
Sì, perché all'inizio c'è una... Sì, cioè, si capisce bene, però Giulio Pedani, il fatto che questa carta geografica, no? Io ho fatto anche questa riflessione, forse persino troppo banale. Il fiume, certamente, il fiume Po, però questa carta geografica tagliata, no? Dove viene rappresentata questa linea sinuosa, questa linea bianca che parte dall'estremo nord-ovest, esattamente dalle Alpe Marittime, più in dettaglio dal Monviso, 3841 metri, e sotto le pendici del Monviso nasce il fiume Po, l'antico Eridano. Taglia la pianura padana e va a sfociare nell'Adriatico con lo straordinario delta. Ecco, questo potrebbe essere anche, ho pensato, questa immagine tagliata, proprio per non fare in modo che noi lettori ci focalizzassimo troppo sul fiume Po, che potrebbe anche non essere, in verità, o sbaglio?
No, mi rivedo molto in questa riflessione. Naturalmente io ho creato questi personaggi e quando ho pensato a un contesto storico-geografico su cui farli muovere, mi sono molto poi lavorandoci, documentandomi, mi sono anche molto affezionato a quei luoghi. Però devo dire, e quindi diciamo ho cercato di aiutare anche il lettore a entrare in quella determinata storia che viene raccontata in particolar modo dal regio, come dicevo prima, per esempio appunto le consuetudini che c'erano sul delta, proprio dove lui ha lavorato prima di spostarsi in una parte più interna. Però al di là di questo c'è anche una dimensione più universale, perché il libro parla di un fiume, ma potrebbero la vita su un fiume è, a meno che non si vada a vedere le differenze tra come si viveva sul Po o come si viveva sul Gange, che anche questo, ci sono dei flash anche su questo, che ovviamente sono due tipi di vita molto diversi, però poi ci sono anche molte affinità, quindi diciamo un grande fiume può essere anche abbastanza universale, no? E non a caso il titolo si rifà a un racconto straordinario di Hemingway, che però si chiamava Grande fiume dai due cuori. Ma l'universalità sta anche proprio nei temi che volevo trattare, che non sono tanto o non solo la vita sulle rive di un fiume, ma piuttosto anche la colonizzazione non solo di un fiume, ma proprio di alcuni popoli verso altri, della storia nel presente, della, diciamo, massificazione magari nella, all'interno della vita rurale di una volta, e anche il senso di appartenenza, l'appartenenza alle cose, l'appartenenza ai gruppi umani, l'appartenenza alla storia e anche a quello che riceviamo in sorte dall'educazione. Quindi i temi sono senz'altro indipendenti dal contesto.
E a proposito di Hemingway, guardò il fianco bruciato del colle, dove si era aspettato di trovare le case sparse della città, e poi camminò lungo il binario della ferrovia fino al ponte sul fiume. Il fiume c'era. Ecco, questa è la frase in esergo insieme con quella di Christophe dedicata a Ernest Hemingway, ma soprattutto bella questa cosa di questo personaggio che guarda il fianco bruciato nel colle, cammina fino al ponte, e lì la rivelazione, il fiume c'era. E il fiume c'è anche in questa storia, il fiume scorre per circa 25 anni, se non ricordo male, ma qui è uno scorrere, esatto. È uno scorrere lento, e il Regio ne è la testimonianza, ne è la memoria, forse anche un pochino l'ombra, riprendendo il sottotitolo, ma è soprattutto la memoria, perché poi il bambino, che è particolarissimo, no? È straordinario, è una fonte di conoscenza, persino una visione anche un po' profetica delle cose che fa Giulio Pedani.
Beh sì, indubbiamente, il Regio è la memoria storica, e ora riconducendomi un attimo al racconto di Hemingway di cui parlavamo, che è uno dei racconti più belli delle sue raccolte in assoluto, e quindi probabilmente di tutti i racconti scritti nel Novecento, lì il personaggio torna, evidentemente, anche se viene solo suggerito, non ci viene detto esplicitamente, ma torna da una guerra, è un reduce e riscopre qualcosa di naturale, qualcosa di puro, anche se è già cambiato, e questa sua riscoperta passa attraverso dei gesti semplicissimi, dei gesti naturali, quotidiani, quella che per lui era la quotidianità, cioè semplicemente vivere in mezzo al fiume, accendere un fuoco, pescare, accamparsi, respirare, guardare i pesci, guardare gli insetti, guardare la vita che ricomincia a muoversi, a pulsare intorno a lui. E nel mio libro, in qualche modo, non c'è un ritorno dalla guerra, ma ho voluto mettere in scena, se così si può dire, alcune entrate in guerra, metaforiche per lo più, cioè, se si può considerare in questo modo, è un'entrata in guerra in qualche modo l'adolescenza di ognuno di noi, perché è veramente un confine violento tra una vita e l'altra, è un momento di trasformazione molto forte che ovviamente qualcuno può vivere in modo più difficile, altri meno, e è un momento in qualche modo di rottura e quasi di guerra, anche l'ingresso non tanto nell'età adulta, ma nella consapevolezza che al tuo ambiente in cui sei cresciuto può essere fatto del male, magari da persone esterne, magari per fini prevalentemente di lucro o comunque di controllo, o comunque di potere, e quindi anche lì bisogna capire come rispondere, no? a questi attacchi. E quindi c'è anche questo. Viene raccontata la crescita da quando sono bambini, in questi 25 anni, la crescita di questi due personaggi e di un terzo al quale sono particolarmente affezionato, che è il muto Fogliani. Diciamo che quindi questi tre amici anziché tornare da una guerra come il personaggio di Hemingway, entrano insieme in guerra, ma appunto, ripeto, soltanto e non soltanto a livello metaforico, a volte anche pratico, ma è comunque sia la guerra della vita, delle trasformazioni, dei cambiamenti e della crescita che tutti in qualche modo viviamo.
I cambiamenti, la crescita, o quantomeno il cambiamento, perché poi la crescita è sempre una scoperta.
Anagrafica,
uno...
diciamo.
Sì. E tornando per esempio al cambiamento, mi viene in mente di quando il regio cambia il mestiere, no? Decide di diventare un novlante, ricordo bene, decide di diventare
sì,
un
esatto.
pescatore di pesce novello, perché con la pesca si guadagnava, ma lui voleva avere una certezza, facendo anche un lavoro più difficile rispetto agli altri. Forse era stato molto difficile anche convincere a casa, se non ricordo male, la moglie, no? Margherita, però la sua decisione è una decisione importante, perché anche se lui ormai era già, ovviamente non si tratta di un ragazzo, anzi bene il contrario, la sua vita l'aveva fatta, però aveva questa necessità di cambiare. Ecco, il flusso delle cose che nonostante il tempo ti porta a cambiare, e questo è anche un segno, no? per la vita di Regio e non solo la sua, Giulio Pedani.
Sì, assolutamente. E, anche il muto, l'altro personaggio quasi coetaneo di Miro e Altea, cambierà moltissimi mestieri, e un pochino pensando a come realizzare, a come far vivere questo personaggio, mi ha aiutato anche la figura di Vitaliano Trevisan, che è uno scrittore
bellissimo,
che ho
ricordo.
Amato molto e che vorrei in qualche modo ringraziare, perché è stato importante, specialmente il suo libro forse capolavoro che è Works. Quindi anche il muto cambia moltissimi mestieri in generale, anche solo per il fatto che si occupa di più di due decenni e mezzo della vita dei personaggi. Ovviamente ci sono tantissimi cambiamenti nelle loro vite, viaggi che a un certo punto vengono raccontate in una delle cinque parti del libro, proprio diciamo una stagione di viaggi di Miro e Altea, i mestieri per quanto riguarda il muto, e poi anche proprio i cambiamenti e le trasformazioni che riguardano anche l'emotività e i passaggi dalla fase infantile a quella adolescenziale e poi a quella adulta. Ma i cambiamenti poi sono anche geografici, diciamo, perché il fiume di cui si parla principalmente è il Gigante, che abbiamo detto è il Po, però diciamo è il Po, ma c'è anche un suo affluente che diciamo ne rappresenta un po' la parte ancora non contaminata, che nel libro è chiamato il fiume bianco, e lo stesso Gigante, cioè il Po, viene raccontato in due diversi punti. Uno è quello del delta, della memoria storica, anche se recente, ma di un periodo che è stato incredibile, quando praticamente nelle valli di Comacchio, a Goro, Gorino e in tutto il delta si è scoperto che appunto c'era l'oro praticamente, quindi un'intera piccola regione si è trovata ricchissima dalla sera alla mattina, e attraverso il Regio e diciamo la sua età un po' più verde racconto questa fase. Poi lui decide, appunto, per tornare anche insieme alla moglie dopo una vita di lavoro, di rientrare sempre sul fiume, ma in terraferma, diciamo, più nell'interno, dove poi si svolgerà gran parte della vicenda del romanzo. E lì è ancora tutta un'altra cosa. Quindi la trasformazione c'è anche solo a livello di paesaggio, di storia, di consuetudini e quindi anche di rapporto con il fiume, che cambia tantissimo, insomma, dalla sua foce alla sua parte di mezzo.
Giuliano Pedani, poco fa hai citato Vitaliano Trevisan, che straordinaria figura di scrittore e non solo, che ci ha lasciati circa un anno fa, e in che modo entra in questo romanzo?
Ma allora, intanto una lezione che ha lasciato è la cura maniacale in ogni singola frase, in ogni singola parola, una cura nella scrittura che è anche una cura del pensiero proprio. Quasi sempre trovato che il suo pensiero riportato sulla pagina fosse estremamente preciso e limpido. Un'altra è quella del ritmo. Lui aveva essendo anche un ottimo batterista, aveva un ritmo particolarissimo, esclusivamente suo e quindi impossibile da riprodurre, fatto di proprio come magari una partitura jazz, di enormi aperture e magari due pagine senza mai usare il punto, ma anche di frasi brevi, violente, di periodi proprio tagliati con l'accetta, però un ritmo che si riconosceva benissimo come personale, proprio solo suo. Quindi insomma, no, vabbè, ha lasciato molte cose e...
Noi l'abbiamo incontrato una volta sola, Vitaliano Trevisan, tra l'altro per uno dei suoi libri meno noti, Il delirio del particolare, no? Di un piccolo editore, sì, di Mantova, Olico, se ricordo bene, ed era un libro teatrale, un libro di un centinaio di pagine dove racconta questa storia, questa recitazione da camera, ma ho ben presente la conversazione con Vitaliano Trevisan, che ricordiamo sempre con tanto affetto in ogni modo e tanto rispetto per le cose che ha scritto, ed è un autore che è da conoscere e soprattutto da riconoscersi. Giulio Pedani, abbiamo raccontato il tuo nuovo romanzo Grande Fiume Senza Cuore, pubblicato da FQ, ma prima di salutarci invece, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni mi fa compagnia un libro straordinario che ho scoperto grazie a un libraio che me l'ha consigliato.
Che bello, grazie a un libraio.
Non conoscevo né questo titolo né l'autore, una scoperta incredibile. Si chiama Il Moro della Cima e l'autore è Paolo Malaguti.
Paolo Malaguti.
Sai quelle volte che sei a metà un po'... ti sorprendi, quasi ti vergogni di non conoscere un autore, ma al tempo stesso sei contento di scoprirlo in modo, cioè, dal nulla praticamente, perché almeno puoi ripercorrere tutta la sua opera, e quindi è una scoperta molto bella.
Grazie davvero Giuliano Pedani e buona giornata.
Grazie mille a voi.